sera.
Faccia a faccia fra Trump e Putin su come far terminare la guerra in Ucraina. Buonasera da Pervin Cavacioglu, inizieremo da qui l'edizione odierna con la notizia che venerdì prossimo il presidente statunitense e quello russo si incontreranno in Alaska. Al tavolo non ci sarà però l'Ucraina, che per bocca del suo presidente avverte non ci saranno cessioni territoriali. Sull'altro fronte di guerra, quello in Medio Oriente, ha creato sorpresa a più livelli la decisione del governo tedesco di sospendere l'invio di armi e mezzi militari a Israele. Cercheremo di capire cosa sta succedendo in Germania nella sua politica interna. Il cinema, poi, la cosiddetta Lex Netflix, che comincia a dare i suoi frutti con finanziamenti a serie che in alcune parti della Svizzera hanno avuto grande successo. Intanto al Locarno Film Festival si vuole guardare la Piazza Grande in modo un po' diverso.
Quando la piazza era completamente libera, c'era più piacere di andare magari alle 6:30, cominciare a sedersi, mettere le cose per occupare i posti per gli amici. E questo manca un po', no? quel correre là a prendere i posti.
Questa è una delle testimonianze raccolte da due storici per un archivio di racconti legati alla Piazza Grande in vista l'anno prossimo degli 80 anni del festival. E non solo di cinema si è parlato oggi a Locarno, anche di sanità, con un simposio dedicato alla sanità sostenibile intesa dal punto di vista finanziario, quindi costi e premi. Alcuni attori del settore privato in Ticino stanno sperimentando infatti un modello per un giusto equilibrio fra una medicina di qualità a un costo sostenibile. Questo e altro in 6 di sera. Iniziamo. In primo piano il conflitto in Ucraina. Il paese sta combattendo anche a livello diplomatico in queste ore per non essere esclusa dai negoziati che riguardano il suo proprio futuro. Ieri a Washington il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un incontro con il suo omologo Vladimir Putin per parlare di pace in Ucraina, senza l'Ucraina però. Oggi intanto Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, si è mostrato particolarmente attivo, riferisce Piero Grabek.
Il presidente ucraino è subito insorto, affermando che non si può escludere il paese interessato dal vertice del 15 agosto prossimo previsto in Alaska, durante il quale si discuterà su come porre fine ai combattimenti in Ucraina. Ieri Donald Trump, con il suo annuncio, ha sollevato molti dubbi e speculazioni sul modo in cui la questione potrebbe essere eventualmente risolta e non ha chiarito in che modo il presidente ucraino potrebbe comunque essere coinvolto nelle discussioni. Oggi Zelensky ha chiamato diversi leader occidentali e ha invitato l'Europa ad assumere delle posizioni chiare affinché sia possibile definire un vero approccio comune, segno insomma di una certa debolezza nella strategia degli alleati europei. E poi da Kiev si ribadisce come a Mosca non venga finora richiesta praticamente alcuna concessione concreta. In Gran Bretagna intanto si sono riuniti consiglieri alla sicurezza nazionale di diversi paesi europei, ospiti del ministro degli esteri britannico, che nella sua residenza estiva sta accogliendo anche il vicepresidente americano J.D. Vance in vacanza con la famiglia. Vogliono mettere a punto una strategia per raggiungere una pace definita giusta e duratura, ma intanto la Russia stuzzica l'animo profondamente imprenditoriale del presidente statunitense e oggi evoca anche interessanti negoziati sulle risorse di Artico e Alaska con Donald Trump fra una settimana in occasione del faccia a faccia.
E noi ora vogliamo tornare sul clamoroso cambio di direzione voluto dal governo tedesco nei suoi rapporti con Israele. Lo sappiamo, la Germania è uno degli alleati più fedeli di Gerusalemme, quella che più frena le sue critiche a Netanyahu per la situazione a Gaza. Per questo motivo possiamo definire totalmente inaspettata la decisione di sospendere l'invio di armi e mezzi militari a Israele, annunciata ieri dal cancelliere Friedrich Merz. Colto di sorpresa anche il suo partito, quello cristiano democratico. Da Konrad Adenauer a Helmut Kohl fino ad Angela Merkel, i cancellieri della CDU hanno sempre strenuamente sostenuto Israele. Mi rivolgo allora al nostro collaboratore dalla Germania, Walter Rau. Walter, come si manifesta il malcontento interno al partito per il voltafaccia di Merz?
Sì, a prendere le distanze dal cancelliere, presidente dell'Unione Cristiano-Democratica tedesca Friedrich Merz, sono nel frattempo sempre più esponenti di spicco del partito, come ad esempio il portavoce esteri della CDU Roderick Kiesewetter, che ha accusato Merz di essersi piegato alle pressioni delle proteste anti-israeliane e secondo lui anche antisemite delle piazze, facendo addirittura un favore alla propaganda terroristica di Hamas. Parole piuttosto pesanti, alle quali hanno aderito anche molti esponenti del Partito Cristiano Sociale, la costola bavarese della CDU. Sospendere l'invio di armi a Tel Aviv sarebbe un errore grossolano, ha così dichiarato il capogruppo parlamentare dei Cristiano Sociali Klaus Holecek. Il governatore della Baviera Markus Söder critica il fatto che Friedrich Merz abbia preso da solo una decisione così importante e anche storica senza coinvolgere ed informare i suoi partner di governo e i vertici del partito. Per discutere di questa decisione unilaterale del cancelliere è stata indetta per domani in una videoconferenza d'emergenza fra i leader dei due partiti conservatori della CDU e CSU.
Ecco Walter, cosa può succedere ora? È a rischio il futuro della CDU o la tenuta dello stesso governo?
Anche se la questione della solidarietà con Israele è sempre stata di primaria importanza per i conservatori tedeschi, non credo francamente che la sospensione delle forniture di armi a Tel Aviv possa provocare una scissione all'interno dei cristiano-democratici e cristiano-sociali. In fondo il loro cancelliere è in carica da nemmeno 100 giorni e si trova solo all'inizio della legislatura. Nel suo partito però si fa già largo un certo nervosismo e anche malcontento. Solo il 32% dei tedeschi, pensate un po', è soddisfatto del lavoro svolto finora dal cancelliere Merz e appena il 29% con quello del suo governo di grande coalizione. Sono indici bassissimi, ancora peggiori di quelli raccolti a suo tempo dal già di per sé sfortunato cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz. Sempre stando ai sondaggi, CDU e CSU otterrebbero oggi solo il 27% dei voti e gli alleati socialdemocratici dell'SPD il 13%.
Walter Rau, grazie, nostro collaboratore dalla Germania. E noi torniamo a parlare ora del tema di questi giorni, i dazi americani del 39% sulle importazioni di merci svizzere. Alla radiogiornale delle 12.30 ci siamo occupati dell'oro, che non dovrebbe venir colpito da queste imposte doganali, ma si attende sempre che le autorità statunitensi affermino senza alcun dubbio che sarà così. Ora con Johnny Canonica scopriamo invece quali nuovi elementi sono emersi dai quotidiani di oggi a proposito di questo tema.
Sì, buonasera. Comincerei dall'aspetto politico. Il Blick fa sapere che ieri parlamentari statunitensi e svizzeri del gruppo di amicizia Svizzera-Stati Uniti dei due parlamenti si sono incontrati a Ginevra. Le bocche sono rimaste rigorosamente cucite. Unico a far trapelare qualcosa è stato Greg Murphy, rappresentante repubblicano del North Carolina, quindi del partito di Donald Trump, che su X ha scritto che la sua grande speranza è che la situazione commerciale con la Svizzera venga chiarita al più presto. Murphy ha aggiunto che gli svizzeri sono sempre stati ottimi partner nel campo della medicina, degli affari esteri e persino del cioccolato. Vabbè, facciamo in modo che tutto vada a buon fine, ha concluso il politico repubblicano, e noi non possiamo che essere d'accordo con lui.
Johnny, ci sono altri aspetti politici?
Sì, sempre il Blick che ha intervistato il co-presidente di questo gruppo di amicizia Svizzera-Stati Uniti, il democratico del Massachusetts James McGovern, che definisce come mobbing l'atteggiamento del presidente Trump nei confronti della Svizzera, un paese considerato un alleato fedele. Aspetto per così dire di colore, McGovern consiglia agli svizzeri di adulare Donald Trump visto che il presidente è sensibile alle lodi. Tentar non nuoce, mi permetto di aggiungere.
Certo, e senti, a livello economico hai letto qualcosa di particolare?
La Schweiz am Wochenende ha intervistato il presidente del consiglio di amministrazione di Pilatus, Hans-Ueli Losli. Il manager spiega che i dazi al 39% colpiscono molto duramente la sua società, visto che gli Stati Uniti rappresentano quasi la metà della cifra d'affari del costruttore di aerei di Stanz. Losli ha spiegato che Pilatus ha deciso di sospendere temporaneamente le forniture oltreoceano per discutere con rivenditori e clienti come far fronte al momento e ha pure aggiunto che chi lavora per Pilatus a Stanz non dovrebbe temere per il proprio posto di lavoro visto che gli ordinativi sono pieni. Un ampliamento dei siti di produzione negli Stati Uniti è però probabile. In Colorado, delle società controllate da Pilatus si occupano già ora del montaggio finale dei modelli PC12 e PC24. Vista la situazione attuale, le loro capacità sono destinate a crescere.
Gianni Canonica sulle ultime emerse dalla stampa sulla questione dazi americani in Svizzera al 39%. Spostiamoci in Grecia ora, dove il governo conservatore è messo alla prova da uno scandalo. Parliamo di un'ampia frode di sussidi agricoli ai danni dell'Unione Europea. Stando alle indagini, negli ultimi anni diversi cittadini greci avrebbero ottenuto dei fondi europei dichiarando di possedere pascoli o terreni agricoli che in realtà non esistevano. L'entità della truffa non è ancora nota, ma secondo i media ammonterebbe a centinaia di milioni di euro. Da Atene il servizio di Elena Kaniadakis.
Dichiaravano il falso per intascarsi soldi. I fondi messi a disposizione da Bruxelles per sostenere le attività agricole sarebbero finiti così non nelle mani di chi ne aveva diritto, ma in quelle di finti agricoltori o allevatori. Non passa giorno in Grecia senza che i giornali rivelino dettagli sulla rete di corruzione. A Creta, per esempio, il numero delle pecore e delle capre sarebbe stato gonfiato per ottenere più sussidi, al punto che, stando alle carte, l'isola più grande della Grecia avrebbe ospitato quasi 8 milioni di capre e pecore, più o meno quante se ne trovano in tutta l'Italia o in Francia. La truffa sarebbe avvenuta grazie a funzionari corrotti dell'agenzia statale incaricata di distribuire soldi e coinvolge anche figure politiche. Stando alle indagini della Procura europea che si occupa del caso, due ex ministri dell'agricoltura del partito al governo di Nea Dimocratia sono sospettati di aver favorito l'appropriazione indebita dei fondi. Il partito al governo si è attirato forti critiche dall'opposizione dopo che ha bloccato le indagini sul loro conto, votando in Parlamento contro la revoca della loro immunità politica. Un passo questo necessario in base alla Costituzione greca per autorizzare o meno il proseguimento delle indagini.
L'Ελλάδα del 2025 δεν έχει ανάγκη από άλλες δόσεις σκανδαλολογίας.
Non abbiamo bisogno di una caccia alle streghe, ha dichiarato in Parlamento il premier Kyriakos Mitsotakis. A sua detta, il problema della corruzione nell'agenzia statale è di lunga data. Per questo il governo ha deciso di smantellarla e ha promesso che i soldi rubati verranno restituiti. Ma il conto rischia di essere salato per il paese mediterraneo. A giugno Atene si è vista recapitare una multa di 392 milioni di euro dalla Commissione europea per non avere svolto i dovuti controlli. A causa della sanzione, molti agricoltori, che rappresentano l'11% della forza lavoro in Grecia, vedranno ora tagliati i loro sussidi.
Andiamo a Locarno adesso, ma non parlare di cinema, o almeno lo faremo, ma fra poco parleremo bensì di costi della salute. E questo perché proprio a Locarno oggi si è tenuto un simposio dedicato alla sanità sostenibile e nello specifico economicamente sostenibile. Con i premi di cassa malati in costante aumento e due votazioni in programma a fine settembre, questo tema non può che suscitare interesse. Per noi sul posto c'era Marcello Ierace.
Si chiama Viva e vorrebbe abbassare i costi della salute. A proporlo è Swiss Medical Network, imponente gruppo privato proprietario di diverse cliniche in Svizzera, tra cui la Sant'Anna di Sorengo e l'Ars Medica di Gravesano. Gruppo finito recentemente anche nel dibattito politico ticinese quando, nell'autunno scorso, annunciò l'acquisizione di 10 ambulatori di centro medico. A preoccupare, soprattutto a sinistra, la presenza sotto lo stesso cappello di cliniche, studi medici e di una cassa malati, Visana, che detiene il 10% di Swiss Medical Network. Una promiscuità che per il direttore generale dello stesso network, Dino Cauzza, non rappresenta assolutamente un problema. anzi.
Questo permette veramente di capire come funziona anche l'assicurazione, che sono due mondi diversi, e il ravvicinamento porta solo vantaggi, porta progetti comuni che vanno a favore da una parte del paziente e dall'altra parte dell'assicurato, che sono la stessa cosa.
Ma cos'è Viva, presentato come una vera rivoluzione per la sanità svizzera? Il concetto è quello di una rete chiusa in cui medici, pazienti e cassamalati possono dialogare, scambiarsi dati e collaborare, proponendo così, questo almeno è l'obiettivo, un servizio basato sulla qualità e non sulla quantità dei servizi, e quindi risparmiando ancora Cauzza.
L'impressione comunque diffusa è che il nostro sistema sanitario svizzero è basato sui volumi, dunque riparare, poca prevenzione, e dunque siamo molto preoccupati per l'evoluzione delle quantità e dunque dei costi. È per questo che bisogna cambiare il paradigma, mettere nel sistema degli incentivi che, piuttosto che premiare la quantità, premi la qualità e l'appropriatezza delle cure.
Si parla di quantità, ma spesso sono proprio i gruppi privati a creare quei doppioni di servizi indicati come una delle cause maggiori del costante aumento dei costi sanitari.
Una delle leve più importanti per avere sotto controllo le quantità è il coordinamento. E dunque il fatto che noi abbiamo integrato dei centri medici nelle nostre realtà cliniche, dunque delle entità sul territorio che fanno medicina di famiglia, ci permetterà di coordinare molto meglio il percorso del paziente e dunque risparmiare preziose risorse e costi.
Ma la politica in Ticino come vede questo tipo di soluzioni? L'abbiamo chiesto a Matteo Quadranti, presente qui a Locarno in qualità di presidente della Commissione Sanità del Gran Consiglio.
Credo che sia prematuro dire che è interessante, come è prematuro dire che è pericolosa. Chiaro che è un'idea che parte innanzitutto dal basso, quindi dagli attori, cassamalati, ospedali, cliniche, eccetera, che non vincola nessuno a scegliere una cassamalati in particolare, se non per scelta libera. È vero che è una delle possibili soluzioni, oltre alle altre che ci sono pendenti. Ne abbiamo diverse e nessuna di queste ha ancora dato prova di poter funzionare. Dobbiamo anche fare dei conti sul reale potenziale di risparmio che c'è per l'una, l'altra o l'altra ancora delle varie ipotesi.
Ma come sono visti questi progetti dalla berna politica, dalla berna federale? Quali sono le reali prospettive per contenere i costi della salute? Sempre Marcello Jerace lo ha chiesto alla deputata socialista Barbara Ghisi, presidente della Commissione Sanità del Consiglio nazionale, anche lei presente oggi al simposio.
Dobbiamo unire tutte le nostre forze affinché con i mezzi finanziari a nostra disposizione possiamo garantire un'assistenza di ottima qualità. La collaborazione è molto importante tra il settore ospedaliero e quello ambulatoriale. Credo che dobbiamo curare in ospedale solo ciò che richiede davvero un trattamento ospedaliero.
C'è chi critica il Ticino per una sovraofferta sanitaria, soprattutto in ambito ospedaliero. Lei cosa ne pensa?
Credo che sia importante che in Ticino venga offerta un'assistenza sanitaria buona anche nelle valli. Il Ticino, appunto, con le valli non è facile da gestire. Se nelle valli si può fare capo agli ambulatori, nei centri come Bellinzona, Locarno o Lugano non ci si deve recare in ospedale solo per i casi davvero gravi. In questo modo è possibile tenere sotto controllo i costi. E poi resta molto importante mettere a disposizione fondi pubblici sufficienti per l'assistenza sanitaria.
Anche secondo lei tanta offerta genera tanta domanda?
Troppa offerta porta all'aumento dei costi, è davvero così, e questo è ancora più vero quando gli attori privati vogliono ottenere i maggiori profitti possibili. Io sono favorevole a un sistema sanitario il più possibile pubblico e penso che sia necessario un buon coordinamento tra privato e pubblico, e soprattutto che i profitti siano limitati nel settore sanitario, perché altrimenti diventerà sempre più costoso.
In Ticino recentemente si è deciso di mettere un tetto al numero dei nuovi medici in alcune specializzazioni. Secondo lei è una strada efficace?
Anche a livello federale abbiamo introdotto questo sistema di controllo delle autorizzazioni, perché è davvero importante che vengano autorizzati solo quei servizi di cui c'è realmente bisogno e che soprattutto non siano troppo specialistici. È importante garantire un'assistenza sanitaria di base sul territorio con medici di famiglia e pediatri che siano medici generici o psichiatri. E in questo settore c'è effettivamente carenza, ma non tra gli specialisti. Per questo motivo è necessaria una limitazione.
Und bei den Spezialisten eben nicht, und darum müssen die auch begrenzt werden.
Il cinema ora inizia a dare i suoi frutti, la cosiddetta Lex Netflix, approvata in votazione 3 anni fa e che obbliga le grandi piattaforme di film online a investire almeno il 4% del fatturato lordo nella produzione svizzera. Il primo esercizio di riferimento è il 2024, anno per cui sono attesi contributi per 30 milioni di franchi, poco più della metà già versati per finanziare lungometraggi, serie e progetti creativi. Le cifre arrivano dall'Ufficio Federale della Cultura e allora ne vogliamo parlare con il nostro corrispondente a Berna, Giampaolo Driussi.
Sì, l'informazione è in realtà avvenuta in margine al Locarno Film Festival e sono notizie positive. Non si sono riscontrate difficoltà nell'applicazione delle nuove norme che sono state accettate e gli effetti sono già visibili, come dichiarato dalla direttrice dell'Ufficio Federale della Cultura, Karin Bachmann. Si possono anche fare due esempi concreti. Fra i progetti che hanno potuto beneficiare dei finanziamenti ci sono la terza e la quarta stagione di Sugar, commedia poliziesca che magari nella Svizzera italiana non è così famosa, ma che in Romandia e soprattutto in Svizzera tedesca, posso assicurarvelo, popola letteralmente. Secondo esempio, la serie Winter Palace, ambientata fra le montagne svizzere a fine 800. Qualche cifra ora. Per il 2024 l'obbligo di finanziamento ha riguardato 21 società che complessivamente dovranno appunto versare 30 milioni di franchi, 16 dei quali già sborsati, il resto da spendere entro il 2027. Non dovesse essere il caso, scatterebbe una tassa di sostituzione. Tra gli importi già versati, 6 milioni sono stati destinati all'acquisizione di progetti, 2 per coproduzioni e 1,4 milioni per licenze di film esistenti. Per i lungometraggi sono stati investiti 5 milioni, 4 per le serie. La ripartizione geografica vede invece 6 milioni per la Svizzera tedesca e 3 per la Romandia. Queste però sono appunto solo alcune cifre, perché poi ci sono anche altre categorie o sottocategorie che hanno beneficiato di questa nuova fonte di finanziamento, alcune delle quali fra l'altro che possono pure sovrapporsi.
Giampaolo, riguardo alla Lex Netflix, tu avevi seguito i dibattiti in Parlamento a Berna e in seguito anche la campagna di voto. Cosa si può dire oggi, ripensando alle discussioni e quindi alle critiche di allora?
Allora, intanto va precisato che noi la chiamiamo Lex Netflix, ma riguarda anche altre piattaforme come Amazon, Disney Plus e altre ancora. E in più tocca anche le emittenti televisive estere con finestre per il pubblico svizzero, nonostante le nuove norme rientrassero sotto il cappello della legge sul cinema. Per il governo si trattava di ristabilire una certa equità di trattamento fra TV e piattaforme streaming, ricordando inoltre che in Europa simili regole già esistono da tempo, regole che per la loro applicazione anche in Svizzera erano sostenute dal centro-sinistra. Si erano schierati contro gli ambienti economici e il centro-destra, va però detto che il referendum era stato poi lanciato dalle sezioni giovanili dei rispettivi partiti. Fra le conseguenze evocate allora c'era l'aumento dei prezzi degli abbonamenti, quindi un effetto negativo a cascata sui consumatori. Qui possiamo dire che, prendendo Netflix, il costo degli abbonamenti 2024 è in effetti salito da 1 a 3 franchi a seconda del pacchetto. Non è però possibile sapere se e in che misura l'aumento sia legato alla nuova legge, e va aggiunto che di aumenti ce n'erano già stati negli anni precedenti, per il 2025 invece non ne figurano. L'Ufficio Federale della Cultura afferma intanto che il mercato dello streaming prosegue la sua crescita ma a ritmo meno sostenuto. Per un primo vero bilancio bisognerà in ogni caso ancora aspettare. A te, Pervin.
Grazie Giampaolo Driussi da Berna sulla cosiddetta Lex Netflix. È tempo ora del Locarno Film Festival. Questa sera in piazza è atteso Jackie Chan, lo stuntman diventato attore con oltre 200 commedie d'azione all'attivo, riceverà il pardo alla carriera. Fra poche ore in Piazza Grande ci sarà poi anche il film norvegese Sentimental Value, che ha vinto il premio speciale della giuria all'ultimo Festival di Cannes. Anche oggi si preannuncia una serata da tutto esaurito, sperando che non si ripetano le tensioni e gli inconvenienti di ieri sera. La piazza, dicevamo, che in quasi 80 anni ha vissuto tante storie. Per raccontarle, due storici hanno deciso di creare un archivio. Di questo adesso ci parla il nostro inviato Umberto Gatti.
L'equipe di Piazza Nostra presenta cioè ti senti veramente investito di una missione quando tu devi creare un evento, soprattutto di questa portata, sai che stai facendo qualcosa di importante, perché se lo fai credi nella cultura, credi nell'educazione, questi sono i tuoi valori.
Quando la piazza era completamente libera, c'era più piacere di andare magari alle 6:30, cominciare a sedersi, mettere le cose per occupare i posti per gli amici. E questo manca un po', no? quel correre là a prendere i posti.
Nel 1946 inizia la storia del Festival del Film di Locarno. In vista dei suoi 80 anni, due storici, Cyril Cordoba e Joséphine Metreau, hanno deciso di raccogliere le voci e le storie di chi rende così magico questo festival, il suo pubblico. Joséphine Metreau, che cos'è il progetto Piazza Nostra?
Piazza Nostra è un progetto di storia pubblica
sulla storia del Festival di Locarno, il più antico festival della Svizzera, che il prossimo anno festeggerà i suoi 80 anni. E facendo ricerche sulla storia del festival ci siamo resi conto che conosciamo soprattutto il punto di vista dei direttori, dei presidenti, degli attori, delle attrici e forse dei film che sono stati proiettati qui al festival, ma non conosciamo molto poco la storia di tutte le persone che hanno avuto un impatto su questo festival, che hanno lavorato qui e che sono venute a vedere i film, che sono semplicemente residenti di Locarno che partecipano al festival. Piazza Nostra rende quindi visibili queste diverse prospettive e invita chiunque abbia qualcosa da raccontare sul proprio rapporto con il festival a partecipare. È un progetto che potremmo definire di storia orale. Realizziamo interviste video, ma è anche un progetto destinato a un ampio pubblico. Vorremmo raccontare questa storia non solo per gli archivi, ma anche per un vasto pubblico che potrebbe essere interessato.
Al Teatro Paravento è visitabile la mostra del progetto durante tutta la durata del festival. Si possono ascoltare le prime testimonianze raccolte. Come mai però mostrare un progetto ancora in fase di sviluppo?
Abbiamo deciso di venire quest'anno non per presentare i risultati, ma per presentare il lavoro in corso, per mostrare alle persone che hanno partecipato al progetto o alle persone interessate a questa storia a che punto siamo. Abbiamo individuato alcuni primi macrotemi e in questa mostra dei lavori in corso chiediamo anche alla gente come correggere il progetto. C'è una prospettiva che manca? Ci sono persone che conoscete che potrebbero completare queste prospettive? E invitiamo ogni persona che viene qui a partecipare, cerchiamo davvero di avviare una conversazione, uno scambio tra noi e le persone interessate all'argomento, proprio per non imporre nuovamente una storia del festival, ma per costruirla dal basso. Ecco perché per noi è importante mostrare anche il processo e non solo arrivare tra un anno con un risultato già pronto.
De montrer aussi le processus et pas seulement venir dans un an avec un résultat tout fait.
E per chi volesse lasciare la propria testimonianza è stata allestita anche una cabina della memoria allo spazio cinema per registrare il proprio ricordo. Una cabina che in collaborazione alla città di Locarno si vorrebbe mantenere almeno fino a fine anno per permettere a tutti di raccontare la propria storia.
A Locarno, il y a Locarno. E Locarno, c'est le meilleur film, c'est Locarno. C'est la ville de Locarno.
È tutto per questa edizione di 6 di sera realizzata con Veronica Lippi e la redazione dell'Inforadio. Vi lascio agli aggiornamenti sportivi e vi auguro un'ottima serata.